Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Luca capitolo 20 è il nostro testo, Luca capitolo 20. E vorrei leggere dal versetto 27 al 40, Luca capitolo 20, dal versetto 27 al 40. E guarderemo a questo testo e troveremo un'affascinante rivelazione della maestà del Signore Gesù Cristo. E giudicando dal contesto, non pensereste mai che possa avere tale risultato, dato che si tratta di un assalto da parte di nemici che lo volevano morto, ma che alla fine, come sempre, ne uscì gloriosamente trionfante. Versetto 27. Or gli si accostarono alcuni sadducei, i quali negano che vi sia la risurrezione, e lo interrogarono dicendo: «Maestro, Mosè c'è scritto che se il fratello di qualcuno muore avendo moglie e muore senza figli, il suo fratello prenda la sua moglie e susciti una discendenza a suo fratello. Or vi furono sette fratelli, il primo prese moglie e morì senza lasciare figli, il secondo la prese come moglie e morì anch'egli senza lasciare figli, la prese poi il terzo e così tutti e sette morirono senza lasciare figli. Dopo tutti morì anche la donna. Nella risurrezione, dunque, di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l'hanno avuta per moglie». E Gesù, rispondendo, disse loro: «I figli di questa età si sposano e si maritano, ma coloro che sono ritenuti degni di ottenere l'altra età e la risurrezione dei morti non si sposano né si maritano, essi infatti non possono più morire, perché sono come gli angeli e sono figli di Dio, essendo figli della risurrezione. E che i morti risuscitino lo ha dichiarato Mosè stesso nel passo del Roveto, quando chiama il Signore il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco ed il Dio di Giacobbe. Ora egli non è il Dio dei morti, ma dei viventi, poiché tutti vivono per lui». Allora alcuni degli scribi presero la parola e dissero: «Maestro, hai detto bene», e non ardirono più a fargli alcuna domanda. Mi è sempre affascinato il fatto che gli esseri umani hanno un'anticipazione della vita dopo la morte. Batte nel cuore dell'uomo in ogni cultura ed in ogni epoca. Si può risalire persino al libro dei morti egiziano per trovarvi una credenza prominente nella vita dopo la morte, nei tempi più antichi della storia dell'umanità. Nella tomba del faraone Cheope, sigillata più di 5.000 anni fa, è stata trovata dagli archeologi la barca solare che aveva costruito per navigare nel cielo dell'aldilà. Nell'antica religione greca, una moneta d'argento era spesso posta nella bocca dei cadaveri per pagare il biglietto per oltrepassare il fiume mistico della morte nella terra, nella vita della risurrezione. Anche gli indiani d'America spesso mettevano nella tomba dei guerrieri arco e frecce, e dalle volte anche il loro pony morto per poterli avere nel felice terreno di caccia. I norvegesi venivano sepolti con il loro cavallo, indossando l'armatura per continuare con la loro vita nel mondo a venire. In Groenlandia i bambini indigeni morti venivano sepolti con un cane per guardarli nella fredda terra desolata a venire. L'umanità ha sempre sentito il richiamo dell'aldilà, anche nelle culture più primitive. In culture molto più sofisticate, per esempio, Benjamin Franklin, che non era un cristiano, credeva comunque nella vita dopo la morte. Franklin scrisse il suo epitaffio, che si trova ancora oggi sulla sua lapide situata nella Chiesa di Cristo a Filadelfia, dove esprime il suo sentimento sulla vita dopo la morte. Questo è ciò che scrisse: «Il corpo di Franklin tipografo, come la copertina di un vecchio libro, giace qui come cibo per i vermi. Il suo contenuto, strappato e spogliato dei suoi caratteri e delle sue dorature, ma l'opera non sarà perduta, perché apparirà ancora una volta in una nuova edizione più elegante, rivista e corretta dall'autore. Questo è quello che disse Franklin. Sia che ci si trovi in una società antica primitiva o in una sofisticata cultura più moderna, la credenza nell'aldilà batte nel cuore dell'uomo. Gli ebrei non erano diversi. Avevano una forte credenza nella vita dopo la resurrezione. Lo si trova in molti dei loro scritti. Per esempio, in Seconda Maccabei, uno dei libri contenuti negli apocrifi, di quelle scritture non scritturali che furono scritte in quel periodo di 400 anni tra l'Antico e il Nuovo Testamento, notiamo che in questo libro particolare dei Maccabei, in Seconda Maccabei, che si stima che fu scritto attorno al 1 a.C., protrae un'interessante idea sulla resurrezione, un'idea rozza e primitiva. Ma dice questo: i Maccabei raccontano di un anziano che si chiamava Razis, che piuttosto che cadere nelle mani dei tanto odiati greci, prese una spada e si sventrò. E poi, dice questo libro apocrifo, che salì su di un tratto di roccia ormai completamente esague e si strappò gli intestini e, prendendoli con le mani, li gettò contro la folla. Morì in tal modo, dice il testo, invocando il Signore della vita e dello spirito perché di nuovo glieli restituisse. Così dice in Seconda Maccabei 14:46. E seppur questo è un libro apocrifo, non è veritiero, non è storico, né certamente scritturale, ma è un'indicazione del pensiero del tempo. Un altro scritto ebraico del primo secolo dopo Cristo, Baruch, ha un'indicazione simile. Dice questo: la terra allora ristabilirà sicuramente i morti. Non cambierà nulla nella forma, ma come li ha ricevuti, così li preserverà e così li consegnerà, li risusciterà. E anche questo fu scritto nel primo secolo dopo Cristo, attorno al tempo di Cristo, ovviamente. Le persone ne erano certamente familiari. Era l'idea che ci sarebbe stata una resurrezione, ma che saremmo risorti nello stesso modo in cui siamo morti, nella stessa forma e con le stesse relazioni. E poi Baruch continuò a dire: avverrà che quando avranno riconosciuto separatamente coloro che ora conoscono, in altre parole torneranno uguali e quindi conosceranno le stesse persone, dice, allora il loro splendore sarà glorificato nei cambiamenti, saranno trasformati nello splendore degli angeli e saranno resi uguali alle stelle, saranno cambiati in ogni forma che desiderano, da bellezza in avvenenza e luce in splendore di gloria. Quindi ritorneranno esattamente nel modo in cui erano partiti e poi saranno in grado di riconoscersi, e inizierà di nuovo la metamorfosi nel trasformarsi di nuovo in qualsiasi cosa vogliano diventare. L'Apocalisse di Esdra, l'Apocalisse di Enoch, eccetera, eccetera. Altri scritti ebraici trasmettono la stessa speranza della resurrezione con una confusione simile. Ma tuttavia, come per tutti i popoli, in tutti i tempi c'è questo senso pervasivo che questa vita non è tutto quello che c'è. La resurrezione del corpo viene menzionata comunemente nel Talmud, che è la fonte dell'insegnamento rabbinico che sostanzialmente articola la teologia ebraica tradizionale. Ma oltre a tutto quello, gli ebrei, naturalmente, avevano la scrittura e sapevano che la scrittura prometteva la risurrezione. Salmo 16:9. Davide, il salmista, scrive: perciò il mio cuore si rallegra e l'anima mia esulta per la gloria della mia eredità. Anche la mia carne dimorerà fiduciosa e al sicuro, perché tu non lascerai l'anima mia nello Sheol o nella tomba e non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Tu mi farai conoscere il sentiero della vita. Alla tua presenza c'è pienezza di gioia. Nella tua destra ci sono piaceri per sempre. Davide esprime la speranza che anche se morirà, non rimarrà nella tomba, troverà il sentiero della vita, il Signore lo porterà alla sua presenza dove vivrà per sempre nel piacere. E questo è biblico. Anche nel Salmo 49 e ve ne citerò solo un paio, ma nel Salmo 49, versetto 15, il salmista dice ancora: ma Dio riscatterà la mia anima dal potere della tomba, perché egli mi accoglierà. E qui vediamo di nuovo quella stessa fiducia. Giobbe disse: ecco, anche se egli mi ucciderà, mi rallegrerò, confiderò in lui, mi sveglierò a sua somiglianza, disse il salmista. Avevano quella stessa fiducia che è disposta nelle scritture. Un altro si trova nel Salmo 139, credo che sia il versetto 8. Qui vediamo una dichiarazione molto simile. Dice questo: se salgo in cielo, tu sei là. Se stendo il mio letto nel Sheol, ecco, tu sei anche là. In altre parole, ovunque io vada, in cielo o nella tomba, sono alla presenza del Signore, il che significa che esistiamo sempre alla sua presenza. Osea capitolo 6 dice la stessa cosa, Esaia 26 dice la stessa cosa, e forse un altro che potremmo leggere specificamente lo troviamo alla fine della profezia di Daniele, al capitolo 12, versetto 2. Molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, alcuni per vita eterna, altri per vergogna ed infamia eterna. Tutti risorgeranno, alcuni a vita eterna, altri a disprezzo eterno, alcuni al cielo, altri all'inferno. E dunque avevano le scritture, così come le loro idee tradizionali sulla vita di resurrezione. È una credenza comune tra gli ebrei ed era comune nel corso della storia, certamente anche al tempo di Gesù, il fatto che ci sarà una vita dopo la morte, che ci sarà vita alla presenza di Dio oppure separati dalla presenza di Dio, e che ci sarà un corpo di resurrezione, una resurrezione alla vita o al disprezzo e alla disgrazia. Questo è il contesto del testo che abbiamo di fronte a noi. Ora, tra gli ebrei c'erano alcuni dissidenti a quella posizione, conosciuti come Sadducei. Vengono presentati semplicemente con una breve descrizione collegata a ciò che non credevano, al versetto 27. Or gli si accostarono alcuni Sadducei, quali negano che vi sia la resurrezione. Dicono che non c'è la resurrezione, nonostante la credenza popolare ebraica nella resurrezione, nonostante le scritture dell'Antico Testamento, alcune delle quali vi ho menzionato a proposito della resurrezione, c'era un gruppo di ebrei che rifiutava categoricamente quell'idea. Erano i Sadducei. E qualcuno ha detto: ecco perché sono così tristi, vedete? Perché non c'è vita a venire e nessuna speranza per il futuro. Atti 23:8 li caratterizza di nuovo dicendo: infatti i Sadducei dicono che non vi è risurrezione, né angelo né spirito, mentre i farisei affermano l'una e l'altra, ovvero gli spiriti, gli angeli e la risurrezione. Quindi erano al polo opposto dei farisei, che credevano nella risurrezione, negli angeli e negli spiriti. Ora, questo gruppo non era una setta ebraica impressionante di numero, erano pochissimi, ma il loro potere era impressionante. I Sadducei erano gli aristocratici, i ricchi, gli influenti, i capi dei sacerdoti, menzionati alla fine del capitolo 19, versetto 47, menzionati all'inizio del capitolo 20, i primi versetti. I capi dei sacerdoti erano per la maggior parte dei Sadducei, i sommi sacerdoti erano Sadducei. La maggior parte dei membri del Sinedrio erano dei Sadducei. Vi ricordate, erano quei 70 uomini che erano i capi di Israele, il consiglio, i giudici della nazione. La maggior parte di loro erano dei Sadducei, e quindi sedevano nei posti di potere e di influenza, anche se non erano molto numerosi. E venendo al testo, allora, cominciamo con l'approccio dei Sadducei. L'approccio dei Sadducei, al versetto 27. Or, gli si accostarono alcuni Sadducei, si accostarono a Gesù, e come sappiamo è mercoledì, ve lo ricordate? Matteo infatti dà il resoconto parallelo in Matteo 22 e Marco propone un altro resoconto parallelo al capitolo 12. Matteo però disse che vennero lo stesso giorno, il giorno dell'interrogatorio da parte dei farisei, che sarebbe stato il mercoledì. Mercoledì era un giorno impegnativo per Gesù, l'ultima settimana della sua vita, sarà crocifisso il venerdì, mercoledì stava insegnando nel Tempio e dialogando con la gente ed avendo un conflitto con i capi. I farisei li vennero addosso, gli erodiani gli vennero addosso. Ed ora era il turno dei Sadducei, che erano completamente furiosi. Nello studiare i racconti dei Vangeli, i Sadducei non si vedono molto spesso. Non si vedono nel ministero di Gesù in Galilea, non si vedono quando camminava nella terra della Giudea. Li vediamo solamente dove erano sempre, ovvero al Tempio. Entrano in gioco nel momento in cui Gesù stava ripulendo il Tempio. Lo fece all'inizio del suo ministero, lo fece di nuovo alla fine, come vi ricorderete, l'abbiamo studiato al capitolo 19. Gestivano l'operazione del Tempio perché era molto redditizia, molto potente, loro erano ricchi. E Gesù aveva interrotto i loro affari di successo. Lo odiavano. Erano furiosi per quello che aveva fatto poche ore prima, quando aveva buttato fuori i compratori, i venditori di cambiavalute. Li aveva aggrediti proprio come aveva aggredito la teologia dei farisei, aveva attaccato l'economia dei sadducei. Loro avevano il potere sopra il funzionamento del Tempio. Ora, lasciate che vi dia un po' più di contesto, ok? Politicamente erano ansiosi di collaborare con Roma, dato che non c'era alcuna resurrezione, dato che non c'era nulla di cui preoccuparsi nella vita a venire, mettevano tutte le loro azioni in questa vita. Cercavano tutto il potere, tutta la ricchezza, tutta la posizione, tutto il controllo che potevano ottenere. Per farlo dovevano collaborare con Roma, perché erano un paese occupato dal potere romano. Erano i romani che gli davano il diritto di fare quello che facevano, avevano un'autorità delegata dai romani e dunque facevano tutto il possibile per inchinarsi a Roma ed assicurarsi di ottenere il loro favore per mantenere la loro posizione. Il popolo li odiava, ecco perché non ce n'erano molti, non era una cosa popolare. Il popolo li odiava per la loro posizione verso Roma e li odiava per la corruzione del sistema a cui il popolo era sottoposto ogni volta che venivano al Tempio. Perseguivano politiche che piacevano Roma e quindi perseguivano politiche che facevano arrabbiare gli ebrei. Ed il funzionamento corrotto del Tempio era una continua irritazione per la nazione. A proposito, nella distruzione del 70 d.C., quando i romani si presero finalmente tutto quello che potevano prendersi dagli ebrei, che si stavano ribellando contro di loro ed entrarono e distrussero Gerusalemme, distrussero il Tempio, schiacciarono la nazione, massacrarono la gente a migliaia, viaggiando di città in città per i villaggi intorno a Israele, e quando i romani portarono finalmente tutto, i sadducei cessarono di esistere. Una volta che la loro posizione sacerdotale, il loro potere fu spezzato, la loro storia era finita. E da un punto di vista religioso erano molto ristretti e molto severi. Alcune persone pensavano che fossero liberali, liberali in un senso che non credevano nella resurrezione, negli angeli, negli spiriti, e questa è esattamente la posizione dei teologi liberali di oggi, ma nell'applicare la giustizia nella terra, nell'applicare la legge, erano praticamente crudeli. Faceva parte del modo in cui mantenevano il loro potere. Dovevano essere crudeli. Giuseppe Flavio ci dice che erano più selvaggi di qualsiasi altro gruppo d'ebrei. Secondo Giuseppe, i farisei erano clementi con le persone rispetto ai sadducei. Erano brutali nell'imporre la loro volontà sul popolo, nel modo in cui interpretavano la legge di Dio per mantenere il loro potere e la loro posizione. Erano visti quindi come fondamentalisti e tradizionalisti che si rifiutavano d'accettare la legge orale e la legge degli scribi, che tra l'altro i farisei l'accettavano pienamente. I farisei accettavano la scrittura, la tradizione orale e gli scritti degli scribi, ma i sadducei no, accettavano solo la scrittura. Si vantavano di essere coloro che erano impegnati verso la fede più pura e niente di più. Interpretavano la legge mosaica più letteralmente di tutti ed erano più esigenti di tutti in materia di purezza levitica. Negavano qualsiasi vita futura di benedizione o di ricompensa. Credevano, dice Giuseppe, che alla morte l'anima ed il corpo periscono insieme. Non ci sono pene nella vita a venire perché non c'è alcuna vita a venire, non ci sono alcune ricompense ed erano conosciuti per queste ideologie Ed è questo il modo in cui sono descritti nel Nuovo Testamento. Ora, la domanda è ovvia. Com'è possibile che vengano definiti come dei letteralisti, fondamentalisti, tradizionalisti, puristi, aderenti alle scritture, senza accettare le scritture che vi ho appena letto sulla resurrezione? La risposta è che molto probabilmente sostenevano al primato e alla priorità della legge mosaica, che sarebbero 5 libri di Mosè. I 5 libri di Mosè, il Pentateuco, i 5 libri. Tutto il resto era subordinato ai libri di Mosè. E visto che erano protettori della pura fede, affermavano la priorità assoluta di Mosè e dicevano che tutti gli altri libri dell'Antico Testamento non erano altro che dei commentari. E visto che la resurrezione non è mai menzionata nei 5 libri, non può far parte della pura fede. E qualsiasi altro tentativo di parlare della resurrezione è un'aberrazione, anche se da parte di un altro libro della Bibbia. Dicevano che, visto che la dottrina della resurrezione non può essere trovata nel Pentateuco, deve essere respinta. E visto che il resto dell'Antico Testamento era solo un commentario di Mosè e nulla di tutto ciò era scritto negli scritti di Mosè, allora ci doveva essere un altro modo per comprendere quei commenti piuttosto che di credere nella resurrezione. È così che si definivano? Vivevano la vita come se non ci fosse un domani. Da un lato erano meticolosi, continuamente calpestando la gente con la legge in modo crudele e brutale. Dall'altra parte avevano sempre l'obiettivo di usarla per mantenere il loro potere, di concedersi tutto quello che volevano a spese del popolo. Ora, d'altra parte, i farisei erano molto, molto definitivi sulla resurrezione. I farisei amavano le discussioni sulla resurrezione. Mi sembra che seguissero il pensiero di Baruch e di altri scrittori che dicevano che saremmo resuscitati nello stesso modo in cui siamo morti. I farisei discutevano cose del tipo quando risorgeremo dai morti, saremo nudi o no? Non potevano comprendere il fatto che nella resurrezione saremmo stati nudi e quindi concludevano dicendo che saremmo stati vestiti. E dunque la domanda poi era, allora dov'è che si troveranno i vestiti? E poi cercavano di capire se avessimo avuto vestiti nuovi o gli stessi che avevamo alla morte. E poi ancora si chiedevano se alla resurrezione avremmo avuto gli stessi difetti di questa vita, difetti fisici, mentali o qualsiasi altro difetto. Molti dei farisei pensavano che saremmo risorti con gli stessi vestiti e con gli stessi difetti. Infatti, alcuni di loro credevano che tutti gli ebrei sarebbero risorti, tutti gli ebrei morti nel corso della storia sarebbero poi risorti nella terra di Israele. In altre parole, qualsiasi fosse stato il posto della loro morte, sarebbero tutti risorti in Israele. Ed infatti è stato suggerito che sotto la terra c'è un'enorme rete di tunnel. E in un certo senso tutti i tunnel sono inclinati, così che quando gli ebrei muoiono e finiscono sottoterra, rotolano tutti fino ad arrivare in Israele. Così che tutti saranno convenientemente là come risultato di questo tunnel complesso e saranno risorti. I farisei amavano discutere di questi tipi di cose, occasionalmente ne discutevano anche con i sadducei. I sadducei pensavano che era tutto ridicolo, e di fatto lo era, pensavano che fosse bizzarro, pensavano che fosse oltraggioso, ed amavano disprezzare e deridere tali sciocchezze. Divennero schernitori della risurrezione, erano così definiti dal non credere nella risurrezione che avevano imparato l'arte di far infuriare i farisei ed il resto del popolo con i loro argomenti. Avevano reso la risurrezione una barzelletta. Ed una delle cose che era bizzarra e irrazionale sulla resurrezione era: ma cosa succederebbe nella prossima vita se qualcuno dovesse essersi sposato più volte in questa vita, se nella prossima vita si ritorna con gli stessi vestiti, nella stessa forma, con gli stessi difetti e con le stesse relazioni? Chi sarà suo marito o sua moglie? E apparentemente questa domanda non ricevette mai una risposta sufficiente, perché quando arrivò il loro turno di fare una domanda al maestro rabbino, questo era il loro colpo migliore. Erano molto bravi e molto abili a difendere la loro incredulità nella risurrezione. Lo fecero da molto tempo. E dunque scagliarono il loro colpo migliore. Era mercoledì, si avvicinarono con l'intenzione di sbarazzarsi di lui perché era una minaccia. E tutto questo si manifesta chiaramente nelle parole di Giovanni 11. Giovanni 11, 47. Allora i capi dei sacerdoti, che sarebbero i sadducei, e i farisei si riunirono al Sinedrio. Non erano d'accordo sulla loro teologia, ma erano d'accordo sul fatto che volevano Gesù morto. Abbiamo visto la settimana scorsa l'approccio dei farisei, che volevano far sì che i romani l'arrestassero. Ma i capi dei sacerdoti avevano un approccio diverso. Non credo proprio che volessero davvero che fosse arrestato dai romani, non credo gliene fregasse molto, anche se alla fine si unirono, però penso che erano molto preoccupati al fatto che Roma dovesse coinvolgersi con qualsiasi cosa, non volevano far niente che potesse irritarli, perché quella era una minaccia alla loro sicurezza. Ma in questa confluenza di farisei e sadducei, in Giovanni 11,47, si riunirono al Sinedrio e dicevano: che facciamo? Quest'uomo fa molti segni. Non avevano mai negato i suoi miracoli, anche la risurrezione di Lazzaro. E dicevano: se lo lasciamo andare avanti così, tutti crederanno in lui, verranno i romani e distruggeranno il nostro luogo e la nostra nazione. Questo era quello che temevano. Temevano di perdere la loro posizione, di perdere il loro posto. E dicono: se non facciamo qualcosa per lui, i romani verranno e ci porteranno via la nostra posizione. Questo deve essere stato il sentimento dei capi religiosi, sicuramente. I farisei volevano che i romani l'avrebbero arrestato ed il popolo avrebbe subito scoperto che non era il Messia, perché non era in grado di prendere sopravvento contro il nemico, ma i sadducei non volevano che i romani fossero coinvolti perché avevano timore di perdere la loro posizione. Dunque uno di loro, Caiafa, che è un sadduceo, disse: voi non capite nulla e non considerate che conviene per noi che un solo uomo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione. In altre parole, dobbiamo farlo morire. Lui deve morire oppure periremo tutti. E così i farisei e i sadducei si riunirono. E anche se i farisei lo volevano assolutamente morto, i sadducei non lo volevano necessariamente morto perché pensavano che Roma li avesse invasi. Però Caiafa si fece avanti e come sommo sacerdote disse: aspettate un attimo, deve morire oppure perderemo tutto. Erano determinati a far uccidere Gesù. L'approccio dei sadducei era quello di screditarlo davanti al popolo, ponendogli una domanda alla quale nessuno era stato in grado di rispondere. Questa era la loro domanda definitiva. E ne sono certo che questa era la domanda più sconcertante durante i dibattiti. Questa era la loro occasione. Dicevano: facciamolo sembrare stupido, facciamolo sembrare stolto con questa domanda sulla resurrezione. Per cui vediamo l'approccio dei sadducei ed in secondo luogo l'assurdità della resurrezione. La fanno sembrare un'assurdità. Dice: lo interrogarono dicendo, versetto 28, maestro, e questo era un appellativo molto onorevole, vi ricordate dal versetto 21, appello riservato solo ai rabbini più notevoli, maestro, per così dire, adesso stavano alzando l'asticella, riconoscendolo in questo modo così onorevole, per cui si aspettavano una risposta saggia. E dissero: Mosè ci ha scritto che se il fratello di qualcuno muore avendo moglie e muore senza figli, il suo fratello prenda la moglie e susciti una discendenza a suo fratello. E naturalmente tirano in ballo Mosè, il Pentateuco. Deuteronomio 25. Deuteronomio 25. Ora, voglio solo ricordarvi che Deuteronomio 25 faceva parte della legge di Dio nei confronti della nazione di Israele e dice così al versetto 5 che se dei fratelli abitano assieme ed uno di essi muore senza lasciar figli, la moglie del defunto non si mariterà ad un estraneo fuori dalla famiglia. Qui ci sono diversi fratelli, uno di loro si sposa, muore prima di aver figli, la moglie non può sposarsi con un estraneo, non si poteva maritare con un estraneo, e dice: suo cognato entrerà da lei e la prenderà in moglie, compiendo verso lei il dovere di cognato, ed il primogenito che ella partorirà prenderà il nome del fratello defunto, perché il suo nome non sia cancellato in Israele. nel periodo quando Israele era sul punto di entrare nella terra promessa, nel libro di Deuteronomio, stavano per entrare e la terra sarebbe stata assegnata alle famiglie, alle tribù che avrebbero ricevuto diverse porzioni della terra, ed era molto importante che le tribù avessero una progenie, una discendenza per continuare la promessa del patto di Dio, e parte della promessa era quella di ricevere la terra. Però cosa succederebbe se uno dovesse morire senza avere figlio con sua moglie? Il fratello della stessa famiglia doveva prendere quella donna come propria moglie per far continuare la famiglia, perché quella era la promessa e lo scopo del patto di Dio. Questo era il modo in cui Dio si assicurava di proteggere, di preservare la nazione, l'identità del popolo nel luogo che Dio aveva progettato. Questo si chiamava matrimonio levirato, dal latino che significa fratello. Tra l'altro, apparve per la prima volta nell'Antico Testamento già in Genesi 38, nella famiglia di Giuda, figlio di Giuseppe. Onan si rifiutò di conformarsi e di avere un figlio con la moglie di suo fratello, e Dio prese la vita di Onan in Genesi 38. Dio voleva proteggere e preservare il suo popolo e le tribù del suo popolo per l'adempimento del suo piano, della sua profezia, e questo era il modo in cui Dio lo faceva. Quindi i Sadducei conoscevano il Pentateuco e conoscevano la legge, proprio come tutti gli ebrei, ed è per questo che lo dissero a Gesù. Forse l'illustrazione più notevole è quella di Ruth. Vi ricordate che Elimelech morì senza mai lasciare un erede, e quando Ruth tornò in Israele, il parente di Elimelech, Boaz, sposò Ruth ed ebbe Obed. Da Obed venne Isai, e da Isai venne Davide, e da Davide venne infine il Signore Gesù Cristo. Durante il corso della storia, Dio aveva un proposito per lo stabilimento di questa legge. Ed è per questo che la menzionarono. Poi però se ne uscirono con un'assurdità. Ed eccoci qua. Or, versetto 29, vi furono 7 fratelli. Oh, e a proposito, il racconto di Matteo dice 7 fratelli con noi. Stanno forse dicendo che questo di fatto successe veramente? Non lo so. Ma qui dice semplicemente, forse ipoteticamente, che è possibile che si riferiva a un qualcosa che fosse successo, però vi furono 7 fratelli, il primo prese moglie e morì senza lasciar figli, il secondo la prese come moglie e morì anch'egli senza lasciar figli, la prese poi il terzo e così tutti e 7 morirono senza lasciar figli. Wow! Questa è una donna pericolosa. Penso che se fossi stato il fratello numero 4 me ne sarei scappato. Sicuramente se fossi stato il fratello numero 5, 6 e 7 non mi avrebbero mai trovato. Questa è una donna fatale. Wow! 7 fratelli la sposarono e morirono tutti? E poi al versetto 32, misericordiosamente, finalmente, dopo tutti morì anche la donna. Che dono! Nessuno sa quante vite furono salvate con quella perdita. E quindi presentano questa situazione bizzarra. E poi chiedono, nella risurrezione, dunque, di chi sarà moglie? Perché tutti e 7 l'hanno avuta per moglie. Si può quasi intravedere il sorrisetto sul loro volto. Quante volte avevano già posto quella domanda? Quante battute avevano fatto sull'assurdità della resurrezione usando questi tipi di illustrazioni o analogie? I farisei erano coloro che dicevano che la vita a venire sarebbe stata proprio come questa: stessa persona, stesse caratteristiche, stessi vestiti, stesse debolezze e forze, stesse relazioni. Stiamo scherzando? E c'erano alcuni come Maimonide che dicevano che alcuni bambini sarebbero nati dopo la resurrezione. E questo è il principio dei mormoni. Non è una novità. E dunque presentarono l'assurdità della resurrezione, perché per loro era uno scherzo nel modo in cui era inteso in quel periodo. E quindi dall'approccio all'assurdità, per poi arrivare infine alla risposta della scrittura. Alla risposta della scrittura. Versetto 34. Ed ora andremo un po' più veloce. Gesù rispondendo... Oh, devo fermarmi. Odio fermarmi ancora. Ma devo dire qualcosa che è stato lasciato da parte, che però è incluso in Matteo e non posso non menzionarlo. Matteo 22, che è il passaggio parallelo che provvede lo stesso resoconto, dice questo. Matteo 22, 29. Ma Gesù rispondendo, ascoltate bene, disse: voi sbagliate, non comprendendo né le scritture né la potenza di Dio. Wow. Se pensate che sia stato doloroso entrare con una frusta per ripulire i loro affari, quanto fu più doloroso per loro ricevere un colpo tale sulla loro teologia. Si vantavano di essere interpreti delle scritture. E disse: vi sbagliate, dal verbo planao, che significa far vagare, portare fuori strada. Significa vi siete portati a vagare, vi siete sviati, vi siete tagliati fuori dalla verità e dalla realtà. Non capite. Perché? Perché non comprendete le scritture. Che accusa. Vi dirò, gente, potrei accamparmi su questa frase. E non siamo neanche in Matteo, per cui non posso farlo, ma volendo potrei accamparmi qui. Sulla frase non comprendete le scritture, e potrei parlare a lungo di tutte le implicazioni del non capire le scritture, ma il punto fondamentale è che non avete nulla, che non comprendete nulla in maniera appropriata. Interpretare accuratamente le scritture è la fonte di ogni vera comprensione. Dice non comprendendo le scritture, in altre parole non avrebbe potuto dire nulla di più doloroso. Siete interpreti ignoranti delle scritture, vi siete sbagliati. Vi siete fuorviati, vi siete allontanati dalla verità, non capite le scritture. E questo potrebbe descrivere ogni falso insegnante mai esistito. Si vantavano della conoscenza delle scritture, ma non ce l'avevano. E poi disse, non comprendendole nella scrittura, né la potenza di Dio. Se avessero conosciuto le scritture, se avessero davvero conosciuto le scritture, avrebbero saputo che Dio promette la risurrezione. Se avessero conosciuto la potenza di Dio, avrebbero capito che Dio poteva risuscitare le persone in uno stato in cui tutte le loro presunte assurdità sarebbero state assenti. Erano ciechi spiritualmente. E non gli stava per dire la verità. Versetto 34, Gesù rispondendo disse loro: i figli di quest'età si sposano e si maritano. I figli di quest'età è un ebraismo per indicare persone che vivono in questo mondo. Noi, esseri umani. Cosa sta dicendo Gesù? Sta dicendo che le questioni del matrimonio, il sesso, la riproduzione, il parto e tutto ciò che lo accompagna sono per questa vita, non per la prossima. Sono per questa vita, non per la prossima. Per quest'età abbiamo il matrimonio. Ma fa parte di quest'età. Mormoni, prendete nota, non vivrete per sempre avendo sesso celestiale sul vostro pianeta producendo bambini soprannaturali. Musulmani, prendete appunti, non vi troverete su cuscini verdi a fare sesso con 72 vergini nella vita a venire. Il matrimonio è solo per questa vita. Versetto 35. Ma coloro che sono ritenuti degni di ottenere l'altra età, non questa età, ma l'altra età, che sarebbe la vita eterna, la presenza di Dio e la risurrezione dei morti, dice non si sposano né si maritano. Non ci sarà nessun matrimonio, non ci saranno famiglie. Perché? Il versetto 36 rende la risposta ovvia. Perché non possono più morire, nessuno morirà, e nessuno dovrà essere sostituito. Non ci sarà bisogno di propagarsi perché nessuno morirà. Piuttosto, dice, sono come gli angeli. Quello è un verbo coniato da Luca, isangeloi, che significa uguale agli angeli, usato solo qui. Gli angeli furono tutti creati in una volta, non procreano e non muoiono. Il loro numero è fisso? Non c'è bisogno del matrimonio perché non c'è bisogno della propagazione, non c'è bisogno di sostituzione, non c'è bisogno che la progenie continui. Non ci sarà nemmeno bisogno di quel tipo di unione perché avremo una relazione con il vero sposo, Dio e Cristo, ed avremo anche relazioni perfette con tutti gli altri alla gloria del cielo, il che precluderà la necessità di avere una qualsiasi altra relazione minore. E dunque disse: voi non comprendete le scritture, non comprendete la potenza di Dio. Il matrimonio è per questa età, ma coloro che saranno considerati degni dell'età a venire, alla risurrezione dei morti, non si sposeranno né si mariteranno. Notate quella piccola frase nel versetto 35, ma coloro che sono ritenuti degni di ottenere l'altra età e la risurrezione dei morti? E questo pone una domanda ovvia, perché lo dice? Oh, io penso che sia un avvertimento, penso che sia un avvertimento diretto ai sadducei. In effetti è come se stesse dicendo loro, sottolineando il fatto che ovviamente loro non sono degni, dato che non credevano in queste cose. Era un avvertimento. Dice: voi non credete nemmeno negli angeli, nei figli di Dio, nei figli della risurrezione, nell'età futura, nella risurrezione dei morti. Voi rifiutate ogni cosa, ovviamente voi non siete degni. D'altra parte, com'è possibile considerarsi degni di entrare in paradiso? Come si può mai essere degni di essere figli di Dio, figli della risurrezione? Risposta: per fede nel Signore Gesù Cristo. La Bibbia è chiara, noi non abbiamo alcuna degnazione in noi stessi, tutta la nostra giustizia è uno straccio sporco. Anche l'Antico Testamento era chiaro, lo disse Isaia. Siamo solo degni per il merito di Cristo. Per grazia sovrana ci fu concessa la giustizia di Dio tramite la fede in Cristo. Ma penso che qui Gesù stia dicendo loro: coloro che sono degni di ottenere quell'età, implicando ovviamente che loro non lo erano, non a quel punto perlomeno, dice: e nella resurrezione dei morti né si sposano né si maritano, lasciate perdere. La vostra domanda è assurda. Non ci sarà alcun matrimonio in cielo. Perché? Versetto 36, perché le persone non possono più morire. Sono come gli angeli, sono figli di Dio. Cosa significa? Che prendono la vita di Dio. La vita di Dio. E non è una vita sessuale. Prendono la vita di Dio, che è una vita eterna. Diventano figli della risurrezione. Ogni volta che vedete nella Bibbia figlio di... figlio di quest'età, figli di Dio, figli della risurrezione. E queste cose sono ripetute in tutti i Vangeli. Questo è semplicemente un modo per identificare la natura essenziale o la qualità essenziale di qualcosa. Se sei un figlio di Belial, allora la tua essenza è satanica. Se sei un figlio di Dio, la tua essenza è la vita divina. Se sei figlio della risurrezione, allora possiedi la vita della risurrezione. Quella sarebbe l'essenza che ti definisce. Se sei figlio di quest'età, l'essere umano è la realtà che ti definisce. Se sei invece un figlio dell'età a venire, l'eternità è la tua realtà definitiva. E dunque disse loro che coloro che arriveranno a quell'età, all'età della resurrezione, prenderanno il carattere degli angeli, cioè che non procreano e non hanno quel tipo di relazioni, prenderanno il carattere dei figli di Dio, e sarebbe dire che sarebbero proprietari della pura vita appagante di Dio ed assumeranno il carattere della resurrezione, della nuova vita. Il matrimonio non è necessario, il matrimonio non definirà alcun aspetto della vita, dell'età a venire. E dunque il nostro Signore corresse la loro, se volete saperne di più potete leggere 1 Corinzi 15, iniziando dal versetto 35 fino alla fine del capitolo, lì vedrete il Signore tramite l'Apostolo Paolo ci fa dare uno sguardo alla forma del corpo e della resurrezione. Sarà un corpo come il corpo glorioso della risurrezione di Gesù, come ci viene detto in Filippesi 3, 21. E quindi Gesù li raddrizzò un pochino. Il matrimonio non è per la risurrezione, giusto per mettere le cose in chiaro. Quello tolse di mezzo la necessità della domanda, ma ovviamente quella non è la risposta principale, perché la risposta principale ci viene data nel versetto 37 ed è una risposta d'impatto. Ascoltate. Dice: ma che i morti risuscitino? In altre parole, torniamo al punto di partenza. Dimentichiamoci della questione del matrimonio, perché già l'abbiamo risolta. Dice: ma che i morti risuscitino, che sarebbe la questione principale, perché voi dite che non è così. Ma dice: lo ha dichiarato anche Mosè. Wow! Ora si spostò sul loro stesso campo di battaglia, giusto? Nella loro zona. Perché questo è il problema. Se non si trova negli scritti di Mosè, non può essere. E dunque disse: persino Mosè lo ha dichiarato. letteralmente dice nel passo del roveto, del pruno, nel testo del pruno, quel passaggio che parla del pruno ardente in Esodo 3. Cosa? In Esodo 3 Mosè dimostrò la verità della resurrezione? In che modo? Perché fu proprio lì che chiamò il Signore, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco ed il Dio di Giacobbe. Cosa significa? Io penso che la cosa importante che dovete sapere è che in Esodo 3:6, quando Dio disse, ascoltate, ecco la citazione, dice: io sono il Dio d'Abramo, io sono il Dio di Isacco, io sono il Dio di Giacobbe. Lo disse con enfasi, e l'io sono è registrato nella versione di Matteo, credo si trovi in Matteo 22:32, ma quando disse io sono il Dio di Abramo, io sono il Dio di Isacco e Giacobbe, non disse io ero il Dio di Abramo, ero il Dio di Isacco, ero il Dio di Giacobbe. Io sono, e quindi loro sono. Mi seguite? Una attenta esegesi dei tempi verbali. Non dice io ero il loro Dio, dice io sono il loro Dio, io sono ed essi sono, non dice io ero ed essi erano. In Genesi 26:24, in Genesi 28:13, Dio si chiama il Dio di Abramo ed Abramo è morto. In Esodo 3:6, 15:16, ancora nel capitolo 4, Dio si chiama il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti e tre erano morti. E quindi è Dio il Dio dei morti? Versetto 38. Or, egli non è il Dio dei morti, ma dei viventi, poiché tutti vivono per lui. Dalla nostra prospettiva sono morti, dalla sua prospettiva sono cosa? Sono vivi, tutti vivono per lui. Il Dio che disse io sono il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe non stabilisce la sua gloria sulla base del fatto che è adorato da dei cadaveri. E quello non gli porterebbe alcun onore. E notate che ognuno ha incluso individualmente il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe, sottolineando la realtà personale di ciascuno di loro. Sono tutti vivi per Dio, alla sua presenza, in una relazione personale, sebbene siano morti da un punto di vista mondano. No, egli non è il Dio dei morti, ma dei viventi, poiché tutti vivono per lui. Per Dio, tutti coloro che sono suoi sono vivi e sono uniti alla sua presenza, proprio come disse l'Antico Testamento. La morte non pone fine alla propria esistenza. C'è un'altra vita, una vita dopo la morte, una vita di resurrezione, alla presenza di Dio per coloro che gli appartengono. Io sono, disse Gesù in Giovanni 11, la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Vivremo per sempre. E se apparteniamo a Cristo, vivremo per sempre alla presenza di Cristo, alla presenza di Dio. Questa è roba devastante. Erano semplicemente distrutti, sconfitti, sarebbe stata una buona parola, schiacciati. Avevano tirato fuori il loro argomento migliore, la loro assurdità più collaudata, e li smantellò dicendogli che non avevano capito né la scrittura né la potenza di Dio. Smantellò le false posizioni della resurrezione sostenute dai loro oppositori, secondo i quali sarebbero stati sposati nella resurrezione, dove la vita doveva essere molto simile a questa, e poi sferrò il colpo finale quando dimostrò loro che nella sua scrittura Mosè affermò, e non solo Mosè, ma con lui anche Dio stesso, che egli è il Dio dei viventi. E questo ci porta all'ultimo punto, lo stupore della folla, lo stupore degli scribi. e credo che si possa anche dire lo stupore dei Sadducei. Allora alcuni degli scribi presero la parola e dissero: «Maestro, hai detto bene». Gli scribi erano gli esperti della legge, erano i teologi, erano coloro che riflettevano più attentamente e profondamente sulle scritture, erano sbalorditi, erano scioccati. Questo è un eufemismo, hai detto bene. Matteo 22,33 dice: «E le folle, udite queste cose, stupivano della sua dottrina». Il termine stupivano, ci sono diverse parole nel greco, ma quello che è usato in Matteo 22,33 è ekplesso. È un lessico, penso che dia una buona definizione, ed essenzialmente significa questo: che li fece uscire di senno. Una vecchia espressione italiana. Oggi lo diremmo così: li fece perdere la testa. Significa proprio quello: li fece perdere la testa. Erano stupiti dall'insegnamento di Gesù. Stupiti, meravigliati, sbalorditi, sorpresi. E i Sadducei? Oh, erano finiti. Versetto 40. Dice: non avevano coraggio. Il verbo greco qui allude all'osare o presumere. Non osarono più fargli alcuna domanda. Avevano fatto del loro meglio. Erano finiti. Erano stati ripuliti economicamente ed erano stati smantellati spiritualmente e teologicamente. Erano finiti. Scomparvero. Oh, e comunque, per quanto riguarda il Vangelo di Luca, questa fu l'ultima domanda che gli fecero. Questa fu l'ultima porzione degli incontri con i capi. Ora Gesù, nel versetto 41, iniziò a fare domande che lo portarono alla croce. E di nuovo, Matteo deve ancora entrare in gioco, perché anche se Luca non lo fa, Matteo ci dice che i farisei, che erano implacabili, volevano provarci di nuovo. E quindi, in Matteo 22,33, e le folle, udite queste cose, stupivano della sua dottrina, come ho detto, li fece impazzire, ma i farisei, avendo udito che egli aveva messo a tacere i Sadducei, si radunarono insieme. Erano proprio ingordi di punizioni, non è vero? Mise a tacere i Sadducei. Se ne uscirono con un'altra domanda, sapete qual era? Qual è il comandamento più grande? Naturalmente Matteo ci dà quel resoconto. Oh, a proposito, dopo quella domanda, anche i farisei avevano finito, versetto 46 di Matteo 22, ma nessuno era in grado di rispondergli. E da quel giorno, mercoledì, nessuno osò più interrogarlo. Fu affrontato dai capi religiosi pieni d'odio, che volevano screditarlo. Ognuno aveva il proprio stile ed il proprio approccio, ma lui non era influenzato dai loro miseri assalti. Manifestò una gloria maggiore, produsse una meraviglia più grande, un maggiore stupore, e Luca disse che finì tutto, non ebbero più coraggio di venire ad interrogarlo. Cosa ne traiamo da questo testo? E come sempre nel Vangelo di Luca, quello che ne traiamo è la meraviglia di Cristo, giusto? Sbalorditivo. Ecco quello che vediamo, la maestosa saggezza di Gesù. La sua saggezza gli permetteva di controllare ogni conversazione, ogni discussione. Aveva una saggezza soprannaturale. È evidente. La seconda cosa che vediamo è la devozione alla scrittura interpretata correttamente. Ed in terzo luogo vediamo l'affermazione della promessa della risurrezione. E dunque i nemici di Gesù, i Sadducei, gli diedero un'opportunità, una grande opportunità, gloriosa. Gli diedero l'opportunità di dimostrare la sua saggezza soprannaturale, la sua implacabile devozione alle scritture e la sua affermazione della promessa della resurrezione. E dunque, in questo passaggio, che non era altro che una sconfitta per i suoi nemici, era allo stesso tempo un trionfo per i suoi amici, giusto? Mentre erano tutti scioccati da un silenzio pietrificato, noi ne siamo usciti pieni di gioia, perché il nostro Signore è infinitamente saggio. Il nostro Signore è impegnato in una vera interpretazione accurata delle Scritture, nella loro applicazione. Ed il nostro Signore affermò con le sue stesse labbra le promesse della Bibbia a riguardo della risurrezione. E dunque mi appoggio ancor più maggiormente al mio Signor Gesù Cristo, saggissimo, potentissimo, sempre veritiero e vivente. E questa gioia è solo per coloro che sono degni di raggiungere quell'età della resurrezione dai morti. E chi sono? Sono coloro che hanno messo la loro fiducia nel Signore Gesù Cristo e solamente nel suo sacrificio, nella sua morte e resurrezione, non ponendo alcuna fiducia nelle proprie opere. Per coloro che vengono in ravvedimento dicendo: Dio, non ho alcuna giustizia in me stesso e ti prego di perdonarmi e porre sul mio conto la giustizia che appartiene solo a Cristo. Con un atto di fede siamo perdonati di tutti i nostri peccati, siamo ricoperti della giustizia di Cristo, riceviamo la promessa della vita eterna e così, visto che Lui è degno, anche noi siamo resi degni di raggiungere la resurrezione dei morti. Viviamo quindi in questa speranza affermata dalle parole del nostro Salvatore stesso in questo grande incontro. Signore, mentre concludiamo questo tempo insieme, sappiamo che per lungo tempo sentiremo l'eco di queste parole. Figli di Dio, figli della risurrezione. Che privilegio, che privilegio. Ti ringraziamo per la speranza della vita eterna, che si trova in Cristo e solo in Cristo. E perché Lui vive, anche noi vivremo. Chiunque crede in Lui non morirà mai. Ti ringraziamo che in Cristo e solo in Cristo siamo diventati figli della resurrezione. Entreremo in una vita di resurrezione non come questa vita, ma come la tua vita. È come quella degli angeli santi, glorificati ed eterni. Che promessa gloriosa, ne siamo indegni. Ci aggrappiamo alla dignità di Cristo, rendici fedeli di poter vivere per onorarlo e di proclamare il suo Vangelo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.